In altre parole,
che questa settimana trascorriamo insieme a Matteo Stefanelli, esperto tra i maggiori di fumetti, bande dessinée, graphic novel d'Europa, insegna nelle università d'Angoulême, questa scuola, e poi anche in Italia, a Milano, e ha fondato un sito Fumettologica che, se non conoscete, vi consiglio di andare a guardare. Ci sono notizie, spunti per scoprire o approfondire il proprio piacere nei confronti di questa arte, questa forma di narrazione. Matteo, benvenuto.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Senti, oggi è una giornata particolare, giornata della musica svizzera. Non ti chiederò qual è la tua cantante o il tuo musicista preferito svizzero, però credo che ci siano cose da dire invece per quanto riguarda il fumetto e la musica.
Beh, direi che da tutti i punti di vista si potrebbe parlare di questo rapporto. Per quanto suoni curioso, suoni anche forse controintuitivo, c'è quasi più rapporto tra il fumetto e il mondo della musica che non tra il fumetto e il mondo della televisione o della radio, perché davvero, per esempio, c'è il filone, tra l'altro in grande crescita, del racconto a fumetti delle vite e delle opere di grandi musicisti. Mi viene in mente un esempio recente che è in uscita proprio in questi giorni, che è una biografia di Charles Mingus, per esempio, proprio fresca di stampa, ma sarebbe anche affrontabile l'argomento raccontando la doppia vita artistica di alcuni autori, perché di fumettisti che hanno una carriera parallela nel mondo della musica ne sono esistiti e continuano a esistere davvero tanti. Insomma, mi viene in mente un italiano come Davide Toffolo, che è il leader di, diciamo, una delle più influenti band di rock indipendente degli ultimi 30 anni, Tre Allegri Ragazzi Morti, che, diciamo, alterna davvero le due carriere di autore di fumetti e di musicista. Era anche a Sanremo all'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana con gli Extra Liscio. Penso anche a un grande protagonista del fumetto dagli anni 60 in poi, americano, come Robert Crumb, che ha avuto una carriera parallela nella musica folk, e poi ci potrebbero essere addirittura diciamo casi importanti di adattamenti musicali di opere a fumetti. Penso a una molto, molto celebre come i Peanuts, Charlie Brown, che venne trasformato da una compositrice francese in un'opera musicale addirittura.
Belle contaminazioni. Tra l'altro, senti, a proposito, non è proprio una contaminazione, ma è una trasformazione, una evoluzione, un nuovo arto che il fumetto sta vivendo, che e mi piacerebbe poterlo affrontare. E tra l'altro io sono, premetto, lo dico spesso al nostro pubblico che ormai lo sa, un Neanderthal. Eppure ho intercettato questa nuova forma per il fumetto, che è il fumetto digitali. Cioè il fumetto... Che cosa significa? Spieghiamolo al nostro pubblico, il fumetto digitale. Non cartaceo.
Beh, guarda, si pensava che fosse una cosa e in realtà ci ritroviamo di fronte a un'altra. Si pensava una ventina d'anni fa che al fumetto sarebbe accaduto lo stesso del mondo dei libri, no? Con tanti romanzi che esistono anche in versione ebook, no? Per i vari dispositivi di lettura, eccetera, da leggere, diciamo, su un lettore, un ebook reader. In realtà è successo qualcosa di molto diverso, ed è successo molto lontano dall'Occidente, perché la rivoluzione del fumetto digitale, che è in corso da una decina, una quindicina d'anni, avviene soprattutto in Asia, nel Far East, e si tratta del fumetto per app o comunque per dispositivi mobili, per smartphone. Sembra, diciamo, una frontiera distante e qualcosa di molto, chiamiamolo, di nicchia, no? E in realtà si tratta di un'industria che in Corea del Sud, in Cina, a Taiwan, in molti paesi del sud-est asiatico sta diventando un'industria molto importante. Una notizia di pochi giorni fa, per esempio, che Kuaikan, una delle app di fumetti più diffuse in Cina, come tutte, diciamo, le start-up tecnologiche già grandi, ha ricevuto un round di finanziamento da un gruppo di imprese cinesi molto importanti, tra cui Tencent, di 240 milioni di dollari. Insomma, stiamo parlando di aziende che stanno già costruendo un mercato di fumetti che si leggono sul telefono molto più grande di quello che immaginiamo.
Ma ok, ma quindi cosa vuol dire concretamente che sul proprio telefonino puoi leggere, guarda? Ma appunto spiegaci un po', perché sennò non...
Sì, certo, no, non è banale, cioè questi fumetti che si leggono su smartphone tramite app o tramite browser, ma per lo più tramite app, si leggono sostanzialmente con un formato che è lo scroll verticale, cioè si scorrono come se fossero le timeline di un qualche social, diciamo così, o delle gallerie fotografiche, scorrendo dall'alto verso il basso. Quindi immaginatevi un tipo di fumetto che non ha più la divisione in vignette quasi, perché è un unico scorrimento verticale, un'unica storia in cui le vignette si svolgono verticalmente.
E
come
sono
in un,
storie...
Sì.
Beh, questo è già, da un punto di vista direi fenomenologico, una cosa radicalmente diversa. E che tipo di storie si raccontano? Sono brevi? Sono lunghe?
Sono brevi e in capitoli, piccoli, brevi capitoli di cadenza quotidiana o settimanale, che si leggono in una manciata di minuti, davvero a volte in meno di 5 minuti, e hanno, sono storie rivolte a un pubblico molto giovane, per lo più stiamo parlando di adolescenti in gran parte, però stiamo parlando di alcune decine di milioni di utenti mensili in Corea o in Cina per le app più diffuse. Ce n'è una anche in realtà americana che è stata acquistata da una grande azienda tecnologica coreana, Tapas, si chiama, la più nota negli Stati Uniti. Sono storie molto spesso fantasy, molto spesso sono storie di ambientazione scolastica, questo invece come da ispirazione più giapponese del mondo manga, per capirci, però c'è un po' di tutto, dal thriller alle commedie romantiche, fino ai fumetti, diciamo, ambientati nel mondo dei videogame, logicamente, insomma, trattandosi di un'esperienza di lettura molto tecnologica per un pubblico altamente alfabetizzato ai videogame e alle tecnologie, che poi ama ritrovare quegli immaginari anche nel leggere fumetti che tra l'altro si chiamano spesso in Corea, in Cina, in tutto il sud-est asiatico, neanche più fumetti, si chiamano webtoon.
Webtoon,
tipo cartoon per il web, però poi non sono cartoon, sono a tutti gli effetti disegni non animati, quindi sono fumetti.
Senza movimento e senza suoni, sono davvero un'esperienza di quel tipo lì, un ibrido.
Sì, insomma, c'è qualche caso di sonorizzazione, ma sono casi comunque minoritari. Sono fumetti, ma non si leggono più su carta, anzi su smartphone, e si leggono dall'alto al basso, non da sinistra a destra.
Beh, dall'alto al basso in fondo riflette anche la fenomenologia della lettura di ideogrammi, no? Quindi da questo punto di vista, tu se tiens. E credi che potrebbero sbarcare anche in Europa?
È iniziata, diciamo, l'invasione, per dirla ironicamente, è iniziata in lingua italiana davvero proprio nell'ultimo biennio, con le prime versioni anche in lingua italiana di alcuni di questi portali e app coreani. C'è un grande dibattito nell'editoria europea e americana intorno a questo fenomeno, siamo agli inizi in Occidente, però è difficile immaginare che l'onda presto o tardi non arrivi anche dalle nostre parti.
Anche se mio figlio quindicenne, appunto amante di One Piece e di diversi manga, mi diceva che secondo lui comunque, e questo è un quindicenne, un millennial, il piacere del manga in mano di carta per il suo formato e quello che può regalare sfogliandolo, da un certo punto di vista, secondo lui, è insostituibile. Adesso non so se è perché è un figlio di Neanderthal o se perché da qualche parte c'è del vero. Lo vedremo, bisogna assistere, interessarsi, analizzare. E grazie a te, Matteo Stefanelli, e a siti come il tuo, Fumettologica, ci si può fare un'idea.
Rete 2.